Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe ormai da molto tempo e lo vogliamo leggere nel Magistero della Chiesa, così come trattato dall'autore Giuseppe Attilio Mattanza nella sua tesi di dottorato su San Giuseppe. Ecco, aspetti storici, biblici, magisteriali e anche mistici e artistici. Direi che è una primizia, direi. Questo libro su San Giuseppe, nessuno aveva affrontato il tema con tanta copia di interventi e di diciamo, testimonianze anche al di fuori ecco, dell'ufficialità, no? Fatte proprio sulla figura di San Giuseppe, a partire dalla Bibbia, dagli apocrifi, i padri, i santi padri, poi il magistero e infine ecco le espressioni mistiche e anche artistiche. Abbiamo detto che vogliamo affrontare ecco, in questa sessione della Radio Buon Consiglio San Giuseppe nel magistero. Il decreto Quem Admodum Deus dichiarante San Giuseppe patrono della Chiesa Universale. L'8 dicembre 1870, con il decreto Quem Admodum Deus, Pio IX dichiarò San Giuseppe patrono della Chiesa Universale Cattolica. Il documento venne pubblicato all'indomani di un momento significativo e tragico della storia d'Italia. Sappiamo, 1870. Ecco, ci fu la presa di Porta Pia, quindi la distruzione del potere temporale dei papi. San Giuseppe è proclamato patrono, ha una sua regalità, quindi universale, a immagine di quella di Cristo, ecco, patrono della Chiesa universale, come Gesù è re dell'universo. Quindi c'è un'analogia fortissima in questo, e questo significa che non è solo un padre spirituale. È proprio colui che gestisce, ecco, gestisce la Chiesa e gestisce il mondo intero, l'universo. Quindi un potere senza confini, senza confini di spazio e di tempo. Per conto ovviamente di Dio, non è una cosa sua propria, ovviamente, non è un conquistatore, San Giuseppe, non è uno che ha fatto la guerra. La guerra di conquista, soprattutto come avveniva nel Risorgimento, negli stati nazionali, e poi le guerre di conquista napoleoniche, anche al di fuori degli stati nazionali. Ecco, ci fu questo grande assembramento, ecco, di truppe, prima del regime rivoluzionario, poi, ecco, napoleonico, per la conquista dell'Europa. Cosa che si compì, a nostro avviso, un secolo dopo, non perché Napoleone fosse ancora vivo un secolo dopo, ma perché ecco, lo smembramento dell'Europa, la sua riduzione a stati laicali, governati da che cosa? Dall'unico intento laicista, liberalista, in odio alla Chiesa, ecco, si realizzò proprio con la Prima Guerra Mondiale. Gli stati, i grandi imperi cristiani si dissolsero, anche l'impero musulmano, no? La Francia era già laica, l'Inghilterra non ne parliamo, però l'Italia pure, ecco. Insomma, il suo bagaglio di cattolicesimo l'aveva gettato alle ortiche completamente. Nei primi anni del Regno d'Italia non c'è traccia di cattolicesimo. Sì, si fanno le leggi delle guarentigie per dare un po' di agio, un po' di sollecitazione al Papa chiuso in Vaticano, però di fatto lo Stato non prende posizione sulla Chiesa, no, non fa nessun accordo, né la Chiesa vuole fare un accordo con lo Stato, anzi, non è spedito, no? Non è lecito ai cattolici partecipare alla vita dello Stato, e questo è un grave handicap per lo Stato liberale, perché tutti quanti erano cattolici in Italia a quell'epoca, c'era il 90-98% di cattolici, solo il 2% proprio quelli che andavano a votare. E che avevano fatto l'Italia e questi non erano cattolici. Allora, in questo ambiente tragico, ecco, di conculcamento delle radici, di distruzione delle origini, dei principi stessi del vivere civile, se si abolisce la Chiesa, bisogna rinnegare pure tutto il diritto romano da chi viene da Giustiniano, che che era un imperatore cristiano, ma tutti quanti i sistemi giuridici dipendono da Roma. A meno che non vogliamo tornare al codice di Hammurabi, ecco. O alle leggi dei faraoni, però l'Europa moderna nasce sicuramente dall'impulso cristiano universalistico. E Giuseppe è al di sopra, è al vertice di questa piramide universale. Il documento venne promulgato per mezzo di un decreto della Sacra Congregazione dei Riti, anziché con bolla papale o lettera papale, per evitare al pontefice l'umiliazione all'affronto della revisione e il controllo del governo italiano. Quindi non ci fu lettera ufficiale del Papa, ma solo lettera alla congregazione, che una cosa sempre sembrava interna al Vaticano stesso, cui lo Stato non poteva entrare. Quindi per evitare al pontefice l'umiliazione e l'affronto della revisione e controllo del governo italiano, che allora si pretendeva venissero sottoposti gli atti pontifici, perché a quell'epoca non c'era ancora concordato, ma lo Stato si arroga il diritto di controllare i documenti pontifici, soprattutto quelli che hanno un valore statuale, quelli che hanno un valore civile. Il religioso è poveraccio, non capivano nulla di religioso. Cavour, Garibaldi, Mazzini. Come fanno a controllare una cosa che non sanno? Il decreto si apre con il riferimento a Giuseppe nell'Antico Testamento. La sua storia è quella della sua famiglia e la storia dell'alleanza fra Dio e il popolo di Israele. Questa alleanza che inizia con Abramo ad un certo punto si manifesta nella vicenda concreta di Giuseppe e della sua famiglia. Egli è il figlio di Davide, viene svenduto per gelosia dai fratelli ai mercanti ismaeliti e quindi condotto in Egitto, dove dopo alterne vicende diviene il primo ministro del faraone, la persona più importante dopo di lui. Ecco, Giuseppe il primo, Giuseppe il patriarca, Giuseppe il figlio di Israele, di Giacobbe, diventa il primo amministratore d'Egitto, il primo ministro nel faraone. Dopo il faraone c'è Giuseppe che non era ebreo, e capite, la società così cosmopolita. Così la vuole presentare, ecco, la Bibbia, così la vuole presentare il Signore. Ecco, una società fondata, ecco, proprio sul potere di Dio, che si serve di tutti, anche le persone più lontane, che sembrano più lontane, sia geograficamente sia culturalmente, per edificare la sua Chiesa. Con il potere conferitogli, Giuseppe seppe amministrare con particolare intuito i beni dell'Egitto, facendo sì che che durante la carestia ci fosse grano in abbondanza non solo per gli egiziani, ma anche per quanti venivano da lontano con lo scopo di acquistarlo. Vedete, Pio IX pone in relazione due Giuseppe. Dice, ma sembra una questione solo nominale, perché hanno lo stesso nome, ma poi che hanno in comune? Uno è vissuto 1000 anni prima di Cristo, l'altro è vissuto è il tempo proprio di Cristo. La vicinanza geografica non c'è, però vedete, questo modo di interpretare la Bibbia in maniera simbolica, in maniera allegorica, era proprio dei Santi Padri. E Leone XIII, anche Pio IX, anche in questa lettera, riprendono lo stile patristico. Lo stile dei Santi Padri è quello di interpretare la Bibbia con la Bibbia, ma non situandola nel suo contesto storico, quanto per il suo significato mistico, spirituale. Voi direte, ma come facciamo a essere sicuri che questa interpretazione venga da Dio, che sia di Dio, non sia l'interpretazione umana? No? Ma i padri hanno l'antiquitas, seguono una tradizione, un filone tradizionale che a noi sfugge. La preservazione della fede passa per questi eroi, questi santi, che hanno interpretato però in un certo modo la Bibbia, no? Con l'esegesi, ecco, moderna, redazione geschit, no? Form geschit, insomma, questi criteri sono stati elaborati dopo, quindi non possono servire per interpretare la Bibbia, perché la Bibbia l'hanno interpretata i nostri padri e quella ci hanno consegnato, la stessa scrittura, no, della Bibbia. San Girolamo è stato criticato perché non è fedele al testo, poi non si sa neanche qual è il testo preciso della Bibbia, visto che la religione ebraica è vocalica e le vocali non venivano mai scritte, quindi una parola scritta in un certo modo senza vocali poteva significare mille cose diverse. Qual è l'oggettività allora della fede, se anche lo scrittore sacro può essere un relativista, no? Dice una cosa e intende un'altra che nessuno capisce, un esoterico, no? Un cabalista, come si dice oggi, ma in realtà non è così, perché la interpretazione si è dedicata, si è trasmessa come fonte anche di interpretazione delle scritture. Cioè, possiamo dire, ecco, noi abbiamo il testo, quindi sappiamo tutto della scrittura, questa è una banalità, un abisso, ecco, noi leggiamo ma non comprendiamo, proprio come fece Sant'Agostino, cercò di trovare la soluzione ai problemi di fede nella scrittura, ma cominciò a leggerlo forsennatamente, da solo, senza criteri, leggerlo in modo tale che, ecco, insomma, ispirasse i suoi pensieri, però ne rimaneva deluso, perché non capiva quelle cose così alte, così importanti, ecco, della Sacra Scrittura, della parola di Dio, non riusciva a capirlo in nessun modo. E poi, ecco, Ambrogio, Sant'Ambrogio, gli aprì gli occhi, ecco, lo educò alla conoscenza delle scritture, lo fece diventare un grande teologo, esegeta, da un punto di vista proprio di difesa della fede, dell'apologia. Oggi ci vorrebbero 10, 100, 1000 Agostini proprio per riequilibrare, ecco, ecco, una validità spirituale che sembra andata perduta. Dunque siamo partiti dal fatto che Pio IX associa i due papi, cioè il papa, no, i due papi, scusate, no, ecco, associa Giuseppe, la figura di Giuseppe dell'Antico Testamento con quella del Nuovo. Beh, del resto Sant'Agostino aveva detto che il Nuovo serve a spiegare l'Antico, è lo svelamento dell'Antico, si toglie il velo con la luce di Cristo a tutto ciò che impedisce la comprensione della rivelazione. La figura di questo grande patriarca quindi è associata a quella di Giuseppe nel Nuovo Testamento, l'uomo scelto da Dio per custodire i suoi tesori, il figlio Gesù e la sua madre. C'è un parallelo fra il primo e il secondo Giuseppe, in quanto entrambi vennero scelti da Dio per essere guide e custodi di realtà importanti attraverso una speciale vocazione simile a quella dei profeti. Beh, sì, San Giovanni fu l'unico che seguì Gesù fino alla croce, poi in tanti altri episodi lo vediamo vicinissimo a Gesù, nel figlio del funzionario regale che muore, soffre terribilmente, e lo vediamo, ecco, in altre occasioni certamente, ma della Sacra Scrittura, quindi ci fa capire questo, la sua importanza, ecco. E c'è un parallelo tra il primo e il secondo Giuseppe, in quanto entrambi vennero scelti da Dio per essere grandi e custodi di realtà importanti attraverso una speciale vocazione simile a quella dei profeti. Il primo, favorito da circostanze speciali, arriva a occupare un posto di notevole responsabilità nell'organizzazione politica ed economica dell'Egitto. Il secondo, anch'esso in circostanze speciali, è chiamato da Dio ad aver cura di Maria e Giuseppe, occupando un posto rilevante nel mistero della redenzione. Quindi il primo Giuseppe ha un potere anche politico, no? Questo vuol dire che può la religione essere religione di Stato. Ma nella Bibbia c'è, è così, si può dire che è rivelato. E il secondo Giuseppe che cosa? Cosa deve custodire? Non la terra, ma persone viventi, la nuova terra, nuovi cieli, nuova terra. Secondo alcune, quelle scritture si riferiscono a quelle dell'Apocalisse, a Gesù e la Madonna, nuovi cieli, Madonna e il cielo, che contiene la terra, ecco, che ci porta alla terra, e la terra è Cristo. Il Giuseppe dell'Antico Testamento era custode del cibo terreno del popolo, il Giuseppe nato dal nuovo, custode di colui che si farà cibo per l'anima. Ecco allora, cari fratelli, ci fermiamo qui per la nostra prima parte di trasmissione, questa Quaresima, Santa Quaresima, che deve portarci a Cristo. Ave Maria, cari fratelli, del buon consiglio.
Salve,
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe, del Magistero Pontificio, riguardo a lui, ecco, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolato nelle vostre case, nel vostro cuore. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Tirio Mattanza, San Giuseppe è un santo da riscoprire, edito nel 2023, Società Editrice Internazionale, ecco, rivela Giovanni XXII, il Papa che è appunto, anzi XXIII, rivela nel suo magistero una speciale e profonda venerazione nei confronti di San Giuseppe. Ecco, siamo a pagina 214 del testo, ecco, di Giuseppe Mattanza. Passiamo quindi a Giovanni XXIII, ecco, dopo aver esaminato Pio IX, ecco, è il magistero più importante dopo Pio IX, è quello di Giovanni XXIII. Sono infatti frequenti gli insegnamenti e riferimenti al santo che il pontefice invocava quotidianamente, onorandosi. Il nome e ricordando come avesse ricevuto l'ordinazione episcopale nel giorno della sua festa. Quindi è particolarmente devoto perché, diciamo, diventato, ecco, sacerdote il giorno di San Giuseppe. Convocando il Concilio Vaticano II, lo volle porre sotto la protezione speciale di San Giuseppe. Inoltre fece introdurre il nome di San Giuseppe nella prima preghiera eucaristica, a quell'epoca era l'unica, non c'erano altre preghiere eucaristiche, negli anni 50, fino al Concilio, quindi fino al 65, anzi dopo, perché poi la riforma liturgica, la riforma del Messale, avvenne nel 1969 e pubblicata nel 1970 nelle lingue vernacole. E ovviamente in quei messali non c'era il nome di San Giuseppe, però lui l'aveva inserito nella preghiera eucaristica prima. Infatti è stato ripreso poi, ecco, proprio da Papa Francesco, ecco, che ha obbligato tutti i sacerdoti a dire il nome di San Giuseppe nelle preghiere eucaristiche, anche non la prima, diciamo, tutte le altre preghiere. Le richieste infatti erano state formulate già nel Concilio Vaticano. Ed erano state poi riprese in grandissimo numero nel secondo. In una sua omelia accennò come credibile la pia tradizione della risurrezione e glorificazione di Giuseppe e Giovanni Battista. Beh, addirittura, no? Ecco, ebbe questo slancio. Alcuni mistici lo sostengono, per esempio San Bernardino da Siena. San Bernardino sostiene la risurrezione corporea di Giuseppe. E anche la venerabile Maria di Agreda, nella sua città di Dio, la mistica città di Dio, ecco, parla della Madonna, parla di tutti questi santi vicini alla Madonna che probabilmente per i meriti speciali di Maria Santissima, per il loro legame con Maria Santissima, quindi Gioacchino ed Anna, Giovanni Battista, San Giuseppe, sarebbero stati degni della risurrezione corporea. Volle pure restaurare l'abbellimento dell'altare dedicato al santo nella Basilica Vaticana. Quindi tutte cose in onore di San Giuseppe. Paolo VI, nel suo magistero, più cose pratiche, vedete, che dottrinali, no? Ecco. Paolo VI, 1963-78, nel suo magistero iosefino, registra numerosi interventi, soprattutto nei vari discorsi, dove, oltre che sottolineare le prerogative del santo, fa emergere anche la sua missione nella Chiesa. Ecco, qua qui entriamo un po' più nella teologia, no? Incontro la devozione, vabbè, vogliamo bene a San Giuseppe, gli vogliamo bene tutti, lo onoriamo, facciamo gli altari in suo onore, lo inseriamo nel canone della messa, però ci vuole anche una teologia, no? E qui entra Paolo VI, collocandosi nella scia del suo predecessore, concludeva il Concilio Vaticano II, su di esso il patrocinio di San Giuseppe, confermava il patrocinio di San Giuseppe. Un aspetto non marginale riguarda la storicità dei racconti nei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, quindi sulla reale esistenza di San Giuseppe, che Paolo VI difese in un discorso durante l'udienza generale del 1966. Ecco, vediamo questa udienza. Ecco, udienza generale del 28 dicembre 1966. Ecco, discorsi, insegnamenti di Paolo VI, volume 4. Ecco, la storicità di San Giuseppe è molto importante, perché ovviamente non tutti i teologi sono d'accordo oggi. Beh, si mette in discussione persino Gesù Cristo, ecco, si mette in discussione persino lui. E quindi figuriamoci, ecco, figuriamoci la storicità di San Giuseppe, no? Purtroppo è una teologia tutta percorsa dal razionalismo, e quindi, insomma, purtroppo dobbiamo fare i conti con questa realtà. Beh, però, insomma, Paolo VI cercò sempre, ecco, un po' anche nel suo magistero sulla Madonna, ecco, di reintrodurre il culto, infatti, la Maria Scultus, e poi la Marianità della fede, ecco, la Marianità della fede. Dal punto di vista liturgico, Paolo VI concesse l'indulgenza plenaria in varie solennità o feste, in cui il 19 marzo e il 1 maggio. Giovanni Paolo II, 1978-2005, rimane fino ad oggi il pontefice che ha elaborato il magistero iosefino più ricco e ampio della storia della Chiesa. Questo primato è stato certamente favorito in parte dal suo lungo pontificato, in parte dalla profonda devozione personale che Giovanni Paolo II nutriva nei confronti di San Giuseppe, poi Redemptoris Custos, no? Ecco, scritta nel 1989, proprio in occasione del centenario della Quam Quam Pluris, l'unica grande enciclica che abbiamo detto, no? Nelle puntate precedenti su San Giuseppe, scritta da Leone XIII. Lui voglio onorarla con un scritto nel centenario, no? 1989, dopo 100 anni, 1889-1989. Il suo insegnamento in questo ambito si intreccia in modo armonico e completo con quello specifico sul matrimonio e la famiglia. Ecco, ci teneva molto, no? Familiaris consortio, ecco, l'anno della famiglia, ecco. Mulieris dignitatem. Dignità della donna, fondata sulla verginità e sul matrimonio, Redemptoris Mater, è veramente un magistero tutto orientato alla difesa della famiglia, contrario a quello che si fa oggi, perché sembra che la famiglia, tutte le famiglie siano famiglie, invece famiglia è quella che Dio ha stabilito, no? E non sono creazioni dell'uomo, sono creazioni di Dio, quindi una sola può essere la famiglia. Essa si riallaccia, quindi la Redemptoris Custos, in occasione del centesimo anniversario della Quam Quam Pluris, si riallaccia agli interventi del precedente magistero iosefino, ampliandone e approfondendone i contenuti. Degno di nota è il suo insegnamento a proposito di verginità. La verginità di San Giuseppe, perché pare che, secondo alcune anche fonti, no? Pseudo-apostoliche, apocrife, no? San Giuseppe era sposato già prima di contrarre il matrimonio con Maria Santissima. L'avrebbe preso quindi questa incombenza perché ormai è libero dai legami con la carne, però invece sembra che San Giuseppe era veramente vergine, no? E San Giovanni Paolo II lo afferma con costanza, con forza. Inoltre seppe fare accostamenti unici alla figura di San Giuseppe, con il patriarca Abramo, con l'ordine episcopale, con il mondo dello sport, con l'abito universitario e con il mondo dei giovani. Ecco, difficilmente vengono queste categorie associate a San Giuseppe. Invece, ecco, Giovanni Paolo II ebbe questo coraggio, vide, ecco, queste figure bibliche come Abramo, ecco, vide questa profezia, l'ordine episcopale, vide il lavoro, l'ambito anche quindi dello sport, dell'attività fisica, perché San Giuseppe fu un lavoratore manuale, fu un uomo che si impegnò manualmente. Quindi ecco, anche lo sport c'entra come lavoro fisico, no? L'ambito universitario, perché San Giuseppe, sì, beh, non ha scritto niente, non fu dottore, però ecco, fu effettivamente un teologo, ecco, perché chiaramente portò, ecco, questa grandezza, abbiamo detto, sia dell'incarnazione della redenzione dentro di sé. Non scrisse pagine di commento alla Bibbia, però aveva la Bibbia nel cuore, la Bibbia è Cristo. La Bibbia, se la separiamo da Cristo, non è più niente, non è la Bibbia. È solo un libro qualsiasi da studiare, da commentare e anche purtroppo da manipolare perché sappiamo quanta manipolazione c'è intorno alla Bibbia. Tanti fanno dire alla Bibbia ciò che non dice, soprattutto fanno dire cose contro la Chiesa, contro il magistero della Chiesa, contro la fede cristiana comune, contro i dogmi. La libera interpretazione, quella luterana, ha portato al fatto che ognuno vede nella Bibbia quello che gli pare. E quindi non è un documento che ci unifica, anzi ci divide sempre di più. Perché se ognuno vede quello che gli pare, ecco, oggi ci sono le società teosofiche. L'altro giorno sentivo una conferenza di un tale esoterista cristiano, non mi ricordo come si chiamasse, e sosteneva tesi sulla Bibbia, insomma. però non stanno né in cielo né in terra perché non sono nel magistero, non sono nella tradizione comune, non sono nella grazia, su via. I santi non credevano quelle cose che diceva questo tizio qua, no? Ecco, questa unione esoterica con gli spiriti, con gli arconti, sembra proprio la teologia di Sant'Ireneo, no? Che sfata tutte le eresie, che soprattutto quelle gnostiche, ecco, perché poi l'esoterismo è gnostico, no? Io posso arrivare alla conoscenza di Dio, Però ci arrivo senza Dio. Questo è il peccato originale, no? Conosco il bene e il male, perché io mi impegno, perché io ho l'intelligenza, perché io ho la ragione, aude sapere. Ma questo nega proprio la grazia, no? Nega la conoscenza di Dio per grazia. Cioè, tu non hai bisogno di Dio, però vuoi conoscere Dio lo stesso. E questi sono i teosofi, no? I teosofi. E sono esoterici, e sono pericolosi veramente, perché negano la Chiesa, negano i sacramenti, negano l'incarnazione alla fine, perché Cristo si incarna nella Chiesa, si incarna nei sacramenti, si incarna nel battesimo, nell'Eucaristia, nella penitenza, nella confessione sacramentale. Dove si incarna Gesù Cristo oggi? E loro lo fanno incarnare in se stessi per la loro conoscenza. E poi dicono di essere cristiani, no, noi siamo esoteristi cristiani, ma non si rendono conto di essere dei gravi bestemmiatori della fede, no? Poverini, preghiamo tanto per loro. San Giuseppe, l'umile servo del Signore, è grande teologo, quindi patrono degli universitari, dice San Giovanni Paolo II, la vostra scienza è al servizio di Dio, ma al servizio di voi stessi. Delle vostre esuberanze, dei vostri desideri smodati di conoscere. Non vale la conoscenza per se stessa, che poi è una conoscenza falsa, no? Se non è Dio che la guida, è falsa, perché Dio è la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi nessuno viene alla verità se non per mezzo di me. Tu devi essere sottomesso a Gesù. Se Gesù ha detto questa è la mia chiesa, tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa, questa è parola di Dio. Ti devi sottomettere a questo, perché se non ti sottometti a questo, sei un apostata, sei un bestemmiatore, sei uno lontano da Dio, un ateo, come diceva San Gregorio di Nazianzo, no? Chi non crede che la Madonna è madre di Dio è un ateo, dice, nel senso assoluto, ateo, cioè senza Dio, non ha capito niente di Dio. Pensate un po', San Gregorio, era arrivato a questa conclusione, no? Non sei salvo se non credi nella maternità divina di Maria, non sei salvo perché non credi all'incarnazione, non credi alla concretezza della fede in Cristo. Non credi alla possibilità che lui ha di salvarti attraverso la sua carne. Ciò che invece credeva esattamente San Giuseppe, come lo dice anche San Giovanni Paolo II nella sua Redemptoris Custos. San Giuseppe quindi maestro di vita spirituale. Ci fermiamo qui per la nostra trasmissione, cari fratelli. Ave Maria.